La Radio Vaticana in diretta, il buon pomeriggio da Antonella Palermo, da Andrea De Angelis in regia e Gaetano Paradisi alla parte tecnica. Oggi vogliamo visitare quelle periferie geografiche, esistenziali che Papa Francesco ci invita ad esplorare, a guardare con occhi nuovi di accoglienza. Andiamo in Sardegna, dove poco più di un mese fa si è abbattuto l'alluvione che ha sconquassato davvero la parte est dell'isola, in particolare con numerose vittime. Allora vogliamo tornare a guardare a questa situazione di disagio nell'imminenza del Natale. Abbiamo in linea il viceparroco di Solarussa, in provincia di Oristano. Saluto e ringrazio Fabio Ladu. Ben trovato, Don Fabio.
Buonasera a voi, buonasera.
Allora, come state? Come si sta risollevando la comunità, queste regioni profondamente colpite che proprio all'indomani di questa tragedia noi in qualche modo con la radio tentammo di fotografare, grazie anche al suo contributo?
Sì, salve. Diciamo che la situazione per ora sta tornando quasi alla normalità, nel senso che le persone cercano di fare quello che possono fare, un po' ripristinare le case, cercare un po' di togliere l'umidità, anche se il tempo non è favorevole. Ricordiamoci che siamo d'inverno e quindi il freddo non permette che i muri si asciughino e quindi l'odore dell'umidità, soprattutto dalla muffa, esce fuori e quindi entrando in queste case si vede ancora questa situazione un po' così tragica, un po' particolare, però la gente, diciamo, è un po' più serena perché ci sono state molte attenzioni rivolte a loro, quindi la vicinanza, l'affetto, la solidarietà, quindi non si sono sentite abbandonate e quindi per loro è motivo di conforto, motivo anche per sperare in una ripresa migliore.
In un mese i militari dell'esercito hanno trasportato tra i vari centri di raccolta e distribuito porta a porta nelle città 5.822 quintali di aiuti umanitari. Ecco, avete davvero avuto modo di toccare con mano la solidarietà che giungeva da ogni parte, Don Fabio?
Sì, io la domenica scorsa parlando ai bambini dicevo che gli angeli non sono solo quelli che sono in paradiso, ma gli angeli ce li abbiamo a portata di mano, quindi queste persone sono diventati, per gli alluvionati, per queste famiglie, sono diventati davvero angeli che li hanno sostenuti, confortati, aiutati e soprattutto hanno riportato il sorriso anche dove il pianto abbondava, dove le lacrime davvero quasi quasi continuavano a riempire la casa. Quindi questo è stato il bello, ecco. Nella tragedia però c'è stata la positività.
Di cosa avete bisogno adesso, ad un mese dall'accaduto?
Allora, in questo momento, visitando nuovamente le famiglie, appunto nell'imminenza del Natale, ci accorgiamo che tante famiglie hanno ancora bisogno di aiuto, soprattutto per riprendere frigoriferi, cucine, insomma, quello che serve per la casa, anche se loro stessi hanno cercato magari di ripristinare, di aggiustare per quanto è possibile, però ricordiamoci che dentro le case c'era un metro e mezzo d'acqua, quindi non è stato possibile recuperare tutto. Ecco, quindi in questo momento molte famiglie hanno necessità di questi mezzi anche per cucinare, per riscaldare la casa, materassi per esempio. Tante cose.
E quale sarà il suo messaggio per Natale, Don Fabio?
Allora, il mio messaggio si rifà a una situazione particolare. La domenica prima che succedesse l'alluvione, nell'omelia, parlando ai bambini, dicevo, quando c'è qualche difficoltà, quando siete un po' impauriti da qualcosa, dite un angelo di Dio, vedrete che gli angeli vi sostengono, gli angeli vi aiuteranno perché gli angeli ascoltano i bambini e portano il messaggio al Signore, la preghiera al Signore. Ebbene, il giorno dell'alluvione, in una casa c'erano due bambini, la mamma era disperata perché ormai c'era un metro d'acqua, ha preso il bambino, questa signora l'ha messo sul davanzale della finestra. Lui si è messo a pregare l'angelo di Dio dicendo Don Fabio ha detto di dire l'angelo di Dio, Don Fabio ha detto di dire l'angelo di Dio. Dopo 2 minuti sono arrivati persone, gli angeli, volontari, gente della comunità e li hanno portati via. Il mio messaggio per Natale è questo, ecco, non lasciarsi prendere dalla paura, non lasciarsi prendere dallo scoraggiamento, pensare che il Signore, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, è presente in mezzo a noi e si serve degli angeli, e gli angeli sono appunto i tanti volontari, gli angeli sono coloro che si prendono cura dei fratelli, soprattutto i più bisognosi.
Ecco, in quella drammatica circostanza abbiamo visto come intere famiglie lasciavano le loro abitazioni e compivano esodi in altre regioni dell'isola. Questo è un periodo, mi anticipava fuori onda Don Fabio, in cui in Sardegna tornano familiari, parenti che magari vivono all'estero, semplicemente in altre città d'Italia o, come voi siete abituati a dire, del continente.
Allora, ho ricevuto anche stamattina una mail di un parente di una persona alluvionata dicendo: arriveremo all'improvviso così, se si sono sentiti impauriti dall'alluvione, dice, vogliamo dimostrare, ecco, che noi siamo vicini. Bello, appunto, come le dicevo fuori onda, vedere questi parenti che tornano dal continente, diciamo noi, per stare accanto ai loro familiari, ai loro parenti, e abiteranno in quelle case dove è entrata l'acqua, dove la situazione è ancora molto precaria. Ecco, quindi la solidarietà tipica sarda, ecco, l'amore per i parenti, l'ospitalità, l'aiuto reciproco, è bello questo.
Sarà un Natale sobrio, semplice, di fraternità, certo, come del resto Papa Francesco raccomanda, Don Fabio.
Certo, certo, sicuramente, ma nonostante tutto, ecco, speriamo di non far mancare quello che è necessario, quindi la Caritas parrocchiale, la Caritas diocesana sarà a fianco a loro anche i giorni delle feste. Dicevo al giornale diocesano, il salone parrocchiale, le porte del salone resteranno aperte anche quando gli altri faranno il cenone di Natale, per dimostrare che noi siamo vicini a loro, non solo i sacerdoti ma tutta la comunità. Ecco, quindi è questo il bello, sentire la vicinanza, sentire l'affetto delle persone.
Un caro saluto da parte nostra e
grazie,
un buonissimo
grazie.
Natale. Grazie a Don Fabio Ladu, vice parroco a Solarussa, un comune nell'Oristanese. Davvero ancora un augurio e un saluto a tutta la comunità. E tra qualche istante andremo a Betlemme.
Christmas, just like the ones I used to know, where those trees are pleasant and children listen to hear sleigh bells in the snow.
Be one.
Raggiungiamo Elisabetta Spagnolo a Betlemme, insieme a suo marito Sami, palestinese, ha costruito una bella famiglia, due figli. Buon pomeriggio Elisabetta.
Buon pomeriggio, ciao Antonella, buon pomeriggio a tutti.
Siracusana d'origine, studi universitari a Roma in lettere antiche, in patristica se non mi sbaglio, poi la scelta di abbandonare l'Italia per un progetto molto bello e molto audace, ce lo vuoi raccontare Elisabetta?
Sì, 7 anni fa passavamo qui il nostro primo Natale in Terra Santa. E da 7 anni sono trasferita qui con la mia famiglia, con mio marito che ha compiuto i suoi studi in Italia e con i miei due bambini. E ad un certo punto un'occasione di lavoro per mio marito ci ha fatto fare un salto nel buio e ci siamo trasferiti a Betlemme.
Vuoi fare un bilancio di questi 7 anni, te la senti? Come potremmo raccontarli?
Quando ci siamo trasferiti e ci siamo accorti di com'era la situazione qua attorno, da tutto quello che anche si diceva, abbiamo detto che adesso veramente potevamo dire di vivere nella storia contemporanea. Tutto quello che si sente alla TV, magari si parla di Gerusalemme come di una città divisa, Gerusalemme Est, Gerusalemme Ovest, oppure si sente dire degli insediamenti. Adesso noi proprio vivevamo dentro tutto ciò. Io guardo sempre in positivo. Anche constatare però che esiste una parte del mondo che vive una sofferenza molto importante, la sofferenza dovuta anche alla divisione, all'impossibilità dell'uomo di capirsi, perché qua il problema principale della Terra Santa è che l'uomo è visto come il nemico, l'altra parte è il nemico, per cui anche se qui in Terra Santa esiste la piena potenzialità di essere uniti, di essere insieme e c'è la bella immagine dell'uomo, può venire fuori la più bella immagine dell'uomo, invece si guarda all'altro come il nemico, il terrorista, colui che va contro di te comunque, ecco, invece non dovrebbe essere così, a livello umano ecco non è così.
Che clima c'è in questi giorni che precedono il Natale?
Già Betlemme e tutta la Terra Santa si è preparata al Natale con il solito, con gli addobbi, con le preparazioni in casa di dolci tipici, però c'è stata anche l'ondata della neve che ha sconvolto un po' tutto, anche perché
ha creato diversi problemi,
dei disagi molto importanti, e ha fatto anche capire che il paese, almeno io parlo ecco qui per la parte palestinese, il paese non è stato pronto a questa ondata di freddo così importante, così severa, per cui nelle famiglie anche benestanti si sono creati dei disagi importanti, ecco. Senza luce per giorni, senza riscaldamento. Purtroppo abbiamo saputo di una bambina, ma non sarà un caso isolato purtroppo, di una bambina che doveva fare dialisi e il padre ha provato a chiamare a tanti, ha chiamato la polizia, ha chiamato l'ambulanza, altre persone per essere aiutato perché la bambina potesse raggiungere l'ospedale, ma non è stato possibile, ecco, nessuno è riuscito a prenderla per portarla in ospedale.
Ecco, mi dicevi di questi addobbi natalizi,
sì.
Come guardate voi a questi simboli di festa, di calore, di intimità familiare, di luccichio?
Guarda, ti racconto e vi racconto il commento mio e di mio marito passando proprio in Piazza della Natività, dove ogni anno si fa un albero bellissimo le cui luci hanno i colori della bandiera palestinese. E veramente, allora siamo passati di là una sera, abbiamo detto: ma questo albero per chi è? Noi riusciamo a viverlo il Natale nel nostro cuore, ma magari attorno no, tra i palestinesi. Per chi è? Per i turisti, perché loro possono godere del fascino di Betlemme, del luogo dove è nato Gesù. E allora insomma la nostra riflessione si è conclusa dicendo che Gesù nasce dove nasce l'amore, dove c'è la comprensione, dove c'è il perdono. Sai Antonella, noi non siamo bravi e vivere in Palestina non è una passeggiata, però tutte quelle volte che abbiamo la possibilità di incontrare quello che fra virgolette è definito il nostro nemico, in tutte quelle volte noi vogliamo fare nascere Gesù ai punti di controllo. Ecco, queste sono le nostre occasioni per poter incontrare il nemico, che sarebbe il soldato israeliano che ci ferma, che ci controlla, ma anche quelle sono le occasioni per poterlo guardare negli occhi e vedere dietro la sua divisa invece un uomo.
Noi Betlemme lo consideriamo chiaramente il centro della cristianità dove è nato Gesù. Ecco, sì. La nostra parola chiave oggi vuole essere ancora una volta periferia, così come ci insegna Papa Francesco, andare in periferia. Voi a Betlemme vi sentite al centro o in periferia?
È simpatico perché siamo al centro. E poi la notte di mezzanotte del Natale, la notte della vigilia, saranno gli occhi tutti puntati sulla basilica, sulla messa alla Natività. Siamo al centro, però paradossalmente ci sentiamo durante tutto l'anno in periferia. Non mancano le attenzioni da parte della Chiesa internazionale e di altri alla Palestina. Però ci sentiamo in periferia nel momento in cui sembra che non si faccia niente perché veramente si raggiunga la pace. Parlare di pace è troppo forse, però almeno riuscire a sviluppare un po' più il concetto di dignità umana. Ecco, non vogliamo dire, perché la pace è veramente un dono di Dio ed è una parola troppo grossa.
Sì.
Aspiriamo al massimo, senz'altro, che pace poi significa vivere insieme, condividere anche la diversità, però almeno raggiungere quello che mette al centro l'uomo, la dignità per chi sta da una parte e per chi sta dall'altra, la possibilità di poter vivere bene da una parte e dall'altra, secondo la normalità, ecco, quello che ogni uomo si aspetta, come poter passare da un paese a un altro, parliamo di Palestina e Israele, senza essere controllato, senza essere umiliato. Questo potrebbe essere già un piccolo passo per la dignità.
Papa Francesco ha espresso il desiderio di visitare la Terra Santa per l'anno prossimo.
Come avete sente, lo aspettiamo. E questo Papa è un Papa rivoluzionario. Solo le rivoluzioni portano a dei passi importanti. Per cui ci aspettiamo che venga, ci aspettiamo la sua visita e che le sue parole sicuramente toccheranno il cuore, come già fa a distanza.
Ti ringrazio molto di questa bellissima testimonianza, Elisabetta.
Grazie a te, grazie a voi.
Davvero una buona
grazie.
Vita a voi, alle famiglie di Betlemme. Un Natale di fraternità, di cuore aperto.
Grazie a voi.
Quando nascete a Betlemme, era notte parente, e tu giorni.
E noi ci sentiamo tra un quarto d'ora per capire un po' meglio come spiegare il Natale ai bambini. Restate sintonizzati, Radio Vaticana Italia. Se jam gad shuretar le pinya ya shetu luva nino mio saburi tiello ra pusiello duva si tu caduta mora fai roja voca e pombri a cuore. Eccoci qua di nuovo, ben trovati. Antonella Palermo, Radio Vaticana Italia. Allora, come spiegare il Natale ai bambini e come aiutare i più grandi a spiegare che, per esempio, Gesù bambino non è Babbo Natale? Ci facciamo aiutare da Assunta Steccanella, che è catechista, formatrice di adulti, ma fino a qualche anno fa anche dei bambini, alla Facoltà Teologica di Padova, insegna didattica della religione. La salutiamo, grazie di essere con noi, buon pomeriggio Assunta.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Allora, in base alle vostre attività, soprattutto con gli adulti, che è la cosa di cui ti occupi maggiormente, sì, in questo periodo, allora, come davvero aiutarli ad entrare in questo mistero del Natale e, per esempio, a capire che cosa vuol dire anche donarsi, qual è il senso del dono reciproco e qual è il senso di un Dio che nasce e nasce bambino?
Noi abbiamo, di solito quando formiamo adulti e parliamo del Natale in riferimento, accompagniamo gli adulti in riferimento ai loro bambini nei percorsi di catechesi per adulti che facciamo, cerchiamo sempre di partire dal dato reale, dalla realtà, no? E raccontiamo loro anche quello che facciamo con i loro figli. Per esempio, una cosa che colpisce molto i genitori è quando raccontiamo loro che la prima risposta immediata dei bambini nel momento in cui noi chiediamo ai più piccoli in particolare cosa succede a Natale, arrivano i regali. E il nostro lavoro è proprio quello di far cogliere ai piccoli come ci sia nel regalo un senso più profondo di quello immediato del regalo che ricevo e scarto. Certo che noi non possiamo farlo da soli, dobbiamo avere l'aiuto delle famiglie, e per questo condividiamo con i genitori il mistero grande di ricevere questo dono straordinario da Dio, che decide di porsi nelle nostre mani e di farsi piccolo. È sempre una novità straordinaria che noi rischiamo di dimenticare, di dare per scontata. Quindi parliamo con i genitori, raccontiamo loro del Natale, raccontiamo loro non solo la storia di Natale, ma le storie di Natale che possiamo incontrare o aver incontrato nella nostra vita, per aiutarli poi a riraccontarle ai bambini. A me personalmente è successo poco tempo fa di raccontare di un viaggio in Terra Santa e di raccontare di come piegarmi nella porta dell'umiltà, che è l'ingresso alla Basilica di Betlemme, che è molto basso, che chiede a ciascuno per entrare di piegarsi letteralmente, abbia fatto intuire fisicamente come entrare nel mistero del Natale richieda un gesto di accoglienza di qualcosa che è più grande di noi.
E del resto abbiamo parlato proprio di Betlemme, da Betlemme, con una nostra amica che ci ha testimoniato quanto sia anche molto difficile vivere nella situazione appunto di questa Palestina, che sarebbe il cuore della cristianità e che rischia di diventare una periferia, perché insomma anche un po' abbandonata, no?
Certo.
In riferimento a questo tuo viaggio che fuori onda in parte mi raccontavi, credo che ci sia anche un altro episodio che ti ha particolarmente colpito,
sì,
e che dice proprio di una volontà di contatto con la storia che queste persone hanno,
sì,
vero? Ti pregherei di raccontarcelo.
Sì. Episodio che mi ha colpito moltissimo, perché mentre eravamo proprio nella Basilica della Natività, di fronte al luogo dove è nato Gesù, è arrivata una giovane coppia di sposi palestinesi. I palestinesi cristiani, ci raccontava la nostra guida, hanno proprio la tradizione di accompagnare, di portare i loro bambini neonati alla grotta della Natività e di deporli sulla stella che segna il luogo dove è nato Gesù. E quindi è arrivata questa giovanissima coppia, avranno avuto 20 anni i due sposi, ed è arrivata questa giovanissima coppia con un bambino che aveva, penso avrà avuto un paio di settimane, non di più, e si sono intrufolati in mezzo a noi, c'era una calca incredibile di turisti in quel momento, si sono intrufolati in mezzo a noi e hanno deposto il loro bambino proprio sulla stella che segna il luogo dove è nato Gesù. Ed è stata una cosa di un'intensità assoluta, perché diceva della loro percezione di Dio che è venuto proprio nella nostra storia, e di questo Dio che si è fatto bambino e si è affidato alle nostre mani. È stato uno dei momenti più intensi del mio viaggio in Terra Santa, veramente, e mi ha fatto anche cogliere come noi perdiamo molto facendoci forse intrappolare da concetti che rischiano di essere piuttosto disincarnati, mentre la logica dell'incarnazione dovrebbe essere la logica del Natale.
Queste mani, assolutamente sì, queste mani sul corpo di Gesù, sì, che chiaramente sì, richiamano direttamente all'Eucaristia, ma che mettono così direttamente in contatto l'incarnazione con la croce.
Esatto, sì.
Mettere le mani su Gesù, che può essere un gesto di grande intimità, accoglienza, maternità, ma dall'altra parte può rivelarsi anche un gesto omicida, un gesto violento, vero?
Assolutamente, l'inermità di Gesù che si dona a noi, di Dio che si dona a noi in Gesù, ma in fondo è presente anche nella nostra tradizione, solo che rischiamo di passarla sotto un po' quella che diventa alle volte una melassa un po' sdolcinata, no? Perché noi nella tradizione dei magi raccontiamo tutto questo, quando i magi portano i doni a Gesù, gli portano l'oro, l'incenso e la mirra, che è un unguento tipica usata tipicamente come unguento funebre, quindi dicono di questo affidarsi totale di Dio in Cristo a noi e di questo nostro saperlo accogliere solo nel limite della nostra umanità, che lo ha portato anche ad essere crocifisso e a lasciarsi crocifiggere per mostrarci questo amore che si è fatto carne fino all'ultimo momento, affidamento fino all'ultimo istante.
So e che quindi, con i grandi, voi formatori, fate anche un esercizio di questo tipo, cioè alla riscoperta dell'arte, di quelle sì, natività permanenti sulle quali purtroppo quasi il nostro occhio non si posa più perché sì, siamo troppo abituati, vero?
Certo, sì. Noi li accompagniamo, di solito andiamo qui al Museo Civico, ma ce ne sono natività permanenti, il nostro paese è ricchissimo di opere d'arte, andiamo a un museo civico qui vicino e facciamo un percorso sulle rappresentazioni legate alla natività che sono presenti nel museo civico, raccontando un po' che cosa narrano gli artisti e mettendo in evidenza quali sono gli elementi che emergono attraverso l'arte. I bambini oggi sono molto attenti, la nostra cultura è molto fortemente segnata dal linguaggio dell'immagine, quindi recuperare questo linguaggio, non parlando solo a livello concettuale, aiuta molto a intraprendere un dialogo serio. Poi è anche bello perché nei dipinti, qui abbiamo i dipinti di Jacopo da Ponte, e c'è un dipinto della Natività nel quale si vedono chiaramente, ci sono i magi che portano i doni, e si vedono chiaramente due rami d'albero che formano una croce sulla porta della capanna. È proprio un messaggio che c'è molto presente e noi rischiamo di accantonarlo volendo cogliere solo l'aspetto, chiaramente quello più bello, più rasserenante poi del Natale, no? Perché fare i conti con l'altra dimensione è sempre un po' doloroso.
Assolutamente sì. Tornando ai doni, mi farebbe piacere appunto tornare a questa distinzione tra Babbo Natale e Gesù Bambino. Voglio dire, non vogliamo smontare le belle fantasie che effettivamente quando si è molto piccoli fa molto piacere.
Certo.
Insomma,
ma
che
non c'è neanche possibile farlo.
E non è assolutamente possibile, non sia mai.
Chiaro.
Però, insomma, dopo un po' di anni, probabilmente un po' di veli bisogna anche squarciarli.
Certo, noi tentiamo di farlo in vari modi, sono tutti spunti che diamo. Poi, sempre nel dialogo con le famiglie, condividiamo con loro anche questi spunti perché loro ci possano aiutare a sostenere anche da casa, no? Una delle cose che alcuni anni fa, parlando con i bambini, allora si faceva tutto questo ragionamento sui doni e diceva: bambini, allora i doni, quali sono i doni più belli, quali sono i doni meno belli? E dopo un paio di incontri nel quale discutevamo, una bambina ha scritto una preghiera, abbiamo chiesto di scrivere loro, invece che la solita letterina magari a Babbo Natale, una letterina a Gesù per ringraziarlo di tutti i doni che lui ci fa nella nostra vita. E la bambina ha scritto: grazie Gesù che ci hai donato Babbo Natale. Questa cosa è stata molto bella e anche rasserenante per noi catechisti, perché si vedeva come la bambina aveva colto che anche Babbo Natale, cioè tutta la tradizione dei regali che a lei faceva così piacere, veniva da un dono più grande che di Gesù. E quindi con le sue parole di bambina di 7 anni ha messo giù in modo icastico proprio quello che cerchiamo di comunicare loro.
Un ottimo risultato. Beh, devo dire che tempo di crisi forse l'inganno del luccichio e del consumismo ci prenderà fino ad un certo punto, insomma. Sì. Quindi forse il rischio è altrove, il rischio di non vivere intensamente questo mistero. Ecco, tu dove lo ritrovi, dove lo...
Io tanto, sai, nell'aver perduto un pochino il senso dell'attesa, del desiderio, pochino nella fretta che poi prende tutti quanti noi adulti, lo sappiamo. Mio marito, lavorando nell'azienda in cui lavora, dice che a fine anno sembra che tutto il mondo debba finire per poi ricominciare il 1° gennaio.
È vero, si ha questa impressione a volte.
Ecco, e quindi questa frenesia impedisce di gustare, per esempio, il fatto che si siano un po' impoverite la nostra preghiera di attesa, la preghiera dell'avvento, la preghiera alla novena di Natale, che erano molto tradizionalmente molto sentite e che adesso vedono una partecipazione molto minore di quello che era un tempo, ci ha impoverito però un pochino anche del senso dell'attesa e del desiderio. E questo poi ti fa cogliere meno quella che è la grandezza del dono che giunge. A me piace sempre la parola desiderio, sai che la radice della parola desiderio è desidera, colui che mira alle stelle, desidererebbe, vorrebbe le stelle, tende in alto e queste stelle non riesce a raggiungerle, perciò è un desiderio forte, una tensione grande. Ecco, di questa tensione forse siamo stati un po' impoveriti da questo.
Ma perché va educato il desiderio, sì, e va stimolato chiaramente, sì. va fatto affiorare, perché credo che il più gran male sia davvero quello dell'indifferenza alla fine, sì. No?
Sempre a proposito di desiderio da fare affiorare, io guardavo in questi giorni appunto una statistica delle scuole, dell'insegnamento della religione nelle scuole inglesi. E uno degli scopi principali per l'insegnamento della religione in alcune scuole è far nascere la domanda su Dio, mentre noi diamo per scontato che questa domanda di senso possa esserci e ci sia nella nostra quotidianità, e c'è bisogno invece di stimolare, suscitare, far ravvivare la domanda, il desiderio, la domanda. Che diamo invece soffocata da tante cose.
Il lavoro è a monte, non può nascere Gesù se non lo si desidera.
Sì, non può nascere Gesù se non lo si desidera. Non si può accorgersi che nasce, perché nasce silenzioso, un bambino piccolo, quanti bambini nascono nel silenzio? E non può nascere se non ci accorgiamo che nasce.
Custodiremo queste tue parole davvero molto belle, molto pregnanti, Assunta Steccanella. Grazie di avercele offerte, di avercele donate, così a pochi giorni da questo Natale, che io ti auguro possa essere luminoso. E vorrei ricordare anche il tuo blog personale a steccanella.altervista.org. Vorrei anche ricordare il tuo contributo molto preciso e competente sul blog Vino Nuovo. Grazie ancora, molti auguri.
Grazie a voi, tanti auguri di buon Natale a tutti. Arrivederci.
Sono le 16:25, ritroverete tra qualche minuto questa trasmissione sul nostro sito www.radiovaticana.va/105. Grazie in regia e alla parte tecnica. Mi congedo da voi. Un buonissimo Natale da parte mia. Un saluto, Antonella Palermo. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, I'm still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow.